Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri e abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Biden stende di un altro anno l'emergenza nazionale nei confronti dell'Iran. Il ministro esteri irlandese domani a Teheran, focus sull'accordo nucleare. Siria e Russia contro gli Stati Uniti. Saccheggiano solo il gregio siriano, non combattono il terrorismo. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, sabato, il 6 marzo 2021. E cari amici, come di consueto in primo piano, vi invito ad ascoltare il radiogiornale, a cui farà seguito una breve nota di commento. E dopodiché, come di consueto, potete ascoltare la rubrica di oggi. Ed ora passiamo subito alle notizie in primo piano, alle notizie che riguardano il nostro paese. Il presidente americano venerdì ha prorogato per un altro anno l'emergenza nazionale dichiarata nei confronti dell'Iran nel 1995. Lo ha annunciato la Casa Bianca, citato dall'IRIB. Joe Biden, in una lettera inviata al presidente della Camera Nancy Pelosi, ha scritto: «Ho ritenuto necessario estendere l'emergenza nazionale dichiarata nell'ordine esecutivo 12.957 nei confronti dell'Iran e mantenere in vigore tutte le sanzioni contro questo paese per rispondere alla sua minaccia. Le azioni e le politiche del governo iraniano, si legge ancora nella lettera di Biden, continuano a rappresentare una minaccia insolita e straordinaria per la sicurezza nazionale, la politica estera e l'economia degli Stati Uniti». Nel marzo 1995 il presidente Bill Clinton emise l'Executive Order 12.957 vietando il commercio degli Stati Uniti con l'industria petrolifera iraniana. E il ministro degli affari esteri irlandese si recherà domenica in Iran. Simon Coveney incontrerà domani a Teheran il presidente Hassan Rouhani per discutere il ruolo del suo paese come il facilitatore nell'attuazione dell'accordo nucleare iraniano. Il quotidiano Irish Times, citato dall'agenzia iraniana IRNA, ha scritto oggi: questo viaggio avverrà pochi giorni dopo l'annuncio del governo irlandese di riaprire l'ambasciata a Teheran e Khomeini incontrerà Rouhani e il ministro degli esteri iraniano Mohammad Javad Zarif per discutere le questioni legate all'Asia occidentale. Il ministro degli esteri irlandese ha dichiarato venerdì sera che il suo paese è un forte sostenitore del piano d'azione congiunto globale ed è desideroso di avere un dialogo stretto con tutte le parti coinvolte nell'accordo. L'ambasciata di Dublino a Teheran si riaprirà nel 2023. Mosca e Damasco assicurano che l'obiettivo dei paesi occidentali guidati dagli Stati Uniti in Siria è saccheggiare le loro ricchezze e non combattere il terrorismo. Tutte le misure adottate dai paesi occidentali non hanno nulla a che fare con la lotta al terrorismo in Siria e il loro vero obiettivo è saccheggiare impunemente la ricchezza nazionale di uno Stato sovrano membro delle Nazioni Unite, ha avvertito il Comitato Russo Siriano in una dichiarazione pubblicata ieri. Nel documento si afferma che gli Stati Uniti sono concentrati sulla frammentazione della Siria e sul rafforzamento della loro presenza militare nelle regioni ricche di petrolio nel nord-est di questo paese e si ricordano le dichiarazioni dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il quale affermò che il petrolio è praticamente il più importante motivo della presenza delle truppe statunitensi sul territorio siriano. La forza della cosiddetta coalizione anti-ISIS, prosegue il comunicato, che giustificano la loro presenza in Siria con la scusa della lotta al terrorismo, stanno praticamente stimolando l'attività dei gruppi armati, offrendo loro armi e sostegno finanziario e addestrando i loro miliziani, esercitano così pressioni economiche sul governo e sul popolo siriano. E come ha ammesso il CEO di Pfizer, Albert Bourla, in una intervista alla NBC, territori occupati e il laboratorio del mondo. Credo che Israele sia diventato il laboratorio del mondo in questo momento perché usano il nostro vaccino solo in questo stato e hanno vaccinato una parte molto ampia della loro popolazione, quindi possiamo studiare sia sull'indice economico che su quello sanitario. Ascoltando tutti i canali e i giornali francesi, italiani ed europei, sembra che tutto sia meraviglioso nell'entità sionista, la vaccinazione è tremendamente efficace, è bello viverci, solo che in realtà le cose sono piuttosto diverse, poiché i territori occupati sono diventati non solo un parco giochi per testare la vaccinazione sulla popolazione, ma anche un test per una serie di operazioni ancora più incredibili. Esempio, se una persona ritorna dall'estero, gli verrà imposto un braccialetto elettronico per conoscere i suoi fatti e gesti, in modo che effettui la sua quarantena a casa sua, un po' come i prigionieri in libertà e vigilata, con la differenza che quest'ultimo può lasciare la propria casa. Un'altra gioia di cui vanta la tecnicità della Meyet Habib: il passaporto verde consentirà ai residenti dei territori occupati di andare nei ristoranti come giornalisti BFM, in ogni caso quelli che si sottopongono a vaccinazione, con una piccola novità che non sembra prevedibile: dovranno essere vaccinati ogni 6 mesi. E un ultimo piccolo dettaglio: per la strada una legge ora permette alle autorità di conoscere l'identità delle persone non vaccinate e poiché il regime sionista è in prima linea, questo sarà il futuro dell'Europa e del mondo. E senza il sacrificio del generale martire Qassem Soleimani, una visita sicura del Papa Francesco in Iraq non sarebbe stata possibile, lo ha affermato il consigliere speciale del capo del Parlamento iraniano Majlis. In un messaggio pubblicato su Twitter, Hossein Amir Abdollahian ha dichiarato ieri che senza l'importante ruolo del generale Soleimani, Abu Mahdi al-Muhandes e dei martiri della lotta contro il terrorismo e il Daesh, cioè l'ISIS, in Iraq e in tutta la regione, Papa Francesco non sarebbe stato stato in grado di entrare in Iraq in modo sicuro e conveniente. Amir Abdullayan ha inoltre avvertito che gli interventi della Casa Bianca e la presenza delle truppe americane in Iraq rimangono ancora fonte di insicurezza. Ieri il Papa Francesco è entrato a Baghdad, la capitale irachena, nel suo viaggio che durerà fino all'8 marzo. Visiterà anche diverse province del paese arabo e incontrerà le autorità irachene. E almeno 20 persone sono morte e altre 40 sono rimaste ferite nell'esplosione di un'autobomba ieri nel centro della capitale somala, Mogadiscio, lo riporta il sito di informazione Garov citando fonti della sicurezza. Secondo quanto riferisce la stampa locale, la deflagrazione registrata davanti a un ristorante nei pressi del porto ha provocato anche il crollo di un edificio. Diverse persone potrebbero trovarsi sotto le macerie. E ancora un bilancio impietoso su scala mondiale dalla pandemia di coronavirus in corso. Secondo l'OMS, infatti, si tratta di un disastro sanitario che ha causato più danni della Seconda Guerra Mondiale e che è destinato a durare ancora per anni. In particolare, l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di un impatto destinato a farsi sentire anche a distanza di moltissimo tempo, inquadrando quelli che definisce dei veri traumi di massa. Dopo la Seconda Guerra Mondiale il mondo ha subito traumi di massa perché la guerra ha colpito moltissime vite, ma ora con questa pandemia di Covid sono state colpite persino più volte anche le vite umane. Quasi tutto il mondo è stato colpito, ogni individuo sulla superficie della Terra ne ha effettivamente subito le conseguenze dirette o indirette, ha spiegato il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom, nel corso di una conferenza stampa. E dopo 6 mesi di fermo amministrativo al porto di Palermo, la Sea-Watch 4, la nave della ONG tedesca impegnata nel salvataggio dei migranti nel Mediterraneo, ha lasciato la banchina di rete al porto di Buriana in Spagna. Tra 2 settimane una delle 2 imbarcazioni impegnate in operazioni umanitarie tornerà nel Mediterraneo. Il rilascio è stato impossibile grazie al ricorso presentato agli avvocati della ONG al TAR di Palermo. I giudici amministrativi, ha spiegato la portavoce di Sea-Watch Giorgia Linardi, hanno sospeso il provvedimento che bloccava la nave accogliendo la nostra richiesta in attesa che la Corte di Giustizia europea si pronunci sul caso. Entrambe le nostre navi potranno svolgere la loro attività nel Mediterraneo centrale, ancora si legge nel loro comunicato. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Grazie per l'attenzione e vi invito però a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Capitol Hill, i complici di Trump. Le udienze in corso al Congresso di Washington per fare luce sull'attacco dei sostenitori di Trump stanno delineando un quadro preoccupante dei fatti straordinari accaduti il 6 gennaio scorso. Gli interventi più interessanti sono stati finora quelli degli ultimi giorni, che hanno visto testimoniare davanti ad alcune commissioni del Senato esponenti di primo piano delle Forze Armate, del Dipartimento per la Sicurezza Interna e dell'FBI. Lo scenario ricostruito ha evidenziato falle e errori clamorosi, ma soprattutto l'atteggiamento sospetto di molti ai vertici delle agenzie responsabili della sicurezza nella capitale americana. L'intervento di mercoledì del comandante della divisione di Washington della Guardia Nazionale, generale William Walker, ha fatto emergere le decisioni sconcertanti del numero uno del Pentagono al momento dei fatti, Christopher Miller, e dell'allora segretario dell'esercito Ryan McCarthy. Walker ha parlato di restrizioni insolite e ritardi inspiegabili del dispiegamento di uomini a Capitol Hill, nonostante i segnali del pericolo proprio circolati alla vigilia e la gravità della situazione nelle prime ore del pomeriggio del 6 gennaio. alle proprio 13:49 di quel giorno, il comandante del corpo di polizia del Congresso, Stephen Sond, aveva chiesto disperatamente l'intervento della Guardia Nazionale al generale Walker. Quest'ultimo si era allora rivolto a due generali, ma entrambi avevano respinto la richiesta proveniente dal Congresso. La giustificazione ufficiale era il problema d'immagine che l'intervento dei militari in un luogo così sensibile avrebbe generato. Lo stesso Walker, in risposta alla domanda di un senatore, ha preconfermato come simili scrupoli non erano mai emersi durante le proteste contro le violenze della polizia la scorsa estate, quando l'impiego della Guardia Nazionale era stato tempestivo e diffuso.
Iraniani famosi.
Salve cari amici e benvenuti all'appuntamento di questa settimana con Iraniani famosi. Oggi vi parliamo di un grande studioso persiano dell'VIII secolo, ovvero Yaqub ibn Tariq. Il persiano famoso che vi presentiamo oggi è l'astronomo, astrologo, matematico e traduttore persiano Yaqub ibn Tariq. Nato nell'VIII secolo a Baghdad, allora parte delle terre della Persia. I lavori attribuiti a Yaqub ibn Tariq includono Zij Mahlul fel Sent Hind Darajata Daraja, tavole astronomiche nel Sent Hind risolte per ogni grado, Tarkibul Aflak, sistemazione delle stelle, Kitabul Ilal, libro delle prove, Takti Kardejat Al-Jib, distribuzione della cardagia del seno, e Ma Ertafa Men Qaus Nisful Nahar, elevazione dell'arco di meridiano. Un lavoro astrologico intitolato Al-Maghalat, i capitoli, gli viene parimenti attribuito da una fonte non autorevole. Il Zij al-Sint Hind, tradotto con Ibrahim al-Fazari e suo figlio Muhammad, fu portato a compimento attorno al 773 ed era basato su uno studio scientifico redatto in lingua sanscrita che si ritiene derivasse dal Brahma Futasiddhanta. Il lavoro fu portato dai studiosi indiani dal Sindh nella corte del califfo Abbaside al-Mansur e si dice fosse l'opera di un astronomo del Sindh di nome Kanka. Il Tarkibul Aflak si occupa di cosmografia. Esso calcola le dimensioni e le distanze dei corpi celesti che tabellate nell'opera di Al-Biruni sull'India. Basandosi su questa opera, Yaqub ibn Tariq aveva fornito il raggio della Terra indicandolo in 1050 farsakh, il diametro della Luna e di Mercurio, indicandolo in 5000 farsakh, 4,8 del raggio terrestre, e il diametro di altri corpi celesti: Venere, Sole, Marte, Giove e Saturno, indicandolo in 20000 farsakh, 19 volte il raggio terrestre. Thank you. Gli astronomi musulmani del Medioevo redassero in generale molte tavole astronomiche dette Zij. Il primo di questi testi fu appunto lo Zij al-Sindhind, tavole astronomiche indiane di Yaqub ibn Tariq, e questa opera venne completata nel IX secolo da al-Khwarizmi. Questa espansione fu chiamata Zij al-Sindhind al-Kabir, grandi tavole astronomiche indiane. Le tavole toledano furono compilate verso il 1080 a Toledo, nella Spagna musulmana. Vennero poi tradotte in latino da Gerardo da Cremona, 1114-1187, facendole diventare lo strumento conoscitivo del settore più conosciuto in Europa a quell'epoca. Furono successivamente sostituite dalle più corrette tavole alfonsine, redatte anch'esso a Toledo, ma dopo la Reconquista intorno al 1252 per ordine del re Alfonso X, il Savio di Castiglia e León. Nell'area islamica orientale, nella stessa epoca, fu invece compiato lo Zij Ilkani, tavole ilkaniche, ad opera degli astronomi dell'osservatorio di Maroghe. Yaqub ibn Tariq, tra i precursori di questo grande movimento scientifico, si spense probabilmente a Baghdad nel 796 d.C. Cari amici, vi ringraziamo per l'attenzione. A presto. Thank you.